si può cominciare. Con la lezione di oggi dovremmo chiudere la fase che ha interessato il cosiddetto empirismo inglese, cioè quella serie di approcci alla filosofia che hanno caratterizzato la fine del 600 e l'inizio del 700 in ambito anglosassone e che sono stati definiti empirismo perché il grande obiettivo era quello di cercare di ragionare sulla questione che tutto sommato si stava dimostrando fondamentale. Cioè, cos'è che io conosco? Provate a fare un esercizio mentale di questo tipo e ragionare sul che cosa io ho davanti agli occhi. E allora ecco che al centro sta dapprima una vaga idea che io possa conoscere qualcosa, cioè abbia una serie di capacità per conoscere qualcosa. E poi c'è un'altra grande idea che è quella per cui io sono convinto che c'è qualcosa da conoscere. Ora il problema è vero che c'è qualcosa di che c'è qualcosa da conoscere, che posso conoscere, perché potrebbe benissimo trattarsi di una favolosa messa in scena del mio cervello e non c'è niente da conoscere e quello che io conosco altro non è che qualcosa che io mi illudo che esista fuori di me. Che cos'è che mi dà conferma che c'è qualcosa al di fuori da me e che la vita non è un sogno? Questi filosofi raggruppati in questo periodo storico e soprattutto concentratisi in Inghilterra sono convinti che al centro ci sia il problema della esperienza. Ecco, l'esperienza è il punto di partenza, cioè bisogna immaginare che la conferma che io ho di ciò che è al di fuori di me e che io ho la forza di conoscere e che quello che sta al di fuori di me si lascia conoscere è frutto di un'esperienza e anzitutto frutto di un'esperienza sensibile. Ora voi direte, cosa c'è di nuovo rispetto alla filosofia precedente, eccetera? C'è di nuovo che per la prima volta si mette fino in fondo in dubbio che ci sia qualcosa di fuori. Cioè c'è la volontà di trovare un fondamento che sia sicuro. E allora il punto di partenza è guardare un attimino la situazione precedente. Perché per esempio nel mondo antico la filosofia scettica aveva dubitato di poter conoscere, non nel modo strategico interessante in cui si era esercitato Socrate, il quale diceva che non sapeva niente, ma si trattava di un non sapere era consapevole di questa situazione e che dunque si muoveva proprio da un punto di vista metodologico alla ricerca della verità. Proprio perché sono convinto di essere ignorante, posso sapere. Proprio perché il bicchiere è vuoto, posso riempirlo. Insomma, in fin di conti, questa è la strada. C'è una fiducia che ci sia qualcosa da conoscere e che la verità sia appannaggio di qualsiasi uomo che si incammini seriamente verso la sapienza. Ma c'erano stati, per esempio, filosofi scettici che avevano messo in dubbio la possibilità di conoscere in modo autentico ciò che c'è al di là. Vediamo se funziona.
Sì.
E allora immaginate che la situazione sia sempre stata un po' questa. C'è una X che è la realtà e c'è un lungo percorso che va in direzione della realtà. Se io so far funzionare bene il mio cervello, un po' alla volta arrivo a conoscere le cose. Lo scetticismo cosa diceva? Allora Socrate cosa diceva? Io sono qua, non conosco e devo camminare. Scettici dicevano, io sono qua, non conosco, devo camminare, ma io, sono uno di quelli che camminano, qui ce n'è un altro che cammina, qui ce n'è un altro ancora. Dunque la conoscenza che ciascuno ha è una conoscenza diversa. Quindi abbiamo A, B, C, che sono i risultati del percorso di infiniti N che vanno in direzione della verità. Per cui qual è la risposta finale, la conclusione? La conclusione è, la verità, intesa come una verità su cui non ci siano dubbi da parte di nessuno, è irraggiungibile. Perché ciascuno conosce la sua verità. La mia verità non è la verità, è la mia verità. Dunque è una bellissima opinione. E questa è la situazione. Però la fiducia c'era. Che magari qualcuno più abile, più importante ci portasse in direzione, uno scienziato ci portasse in direzione della verità, un gruppo di geni ci portasse in direzione della verità. Ma il problema è che cosa conosco? Io in realtà spesso e volentieri conosco quello che la cosa fa apparire di sé. Immaginate di questo tavolo, io conosco la superficie, la forma esterna e mi accontento, dico che è un tavolo, ma ovviamente potrei indagare con altri strumenti e scoprire delle altre cose che si presentano. Ve la faccio breve, qual è l'idea? L'idea è che ci sia un movimento verso la cosa in sé, ma che d'altra parte anche la cosa in sé si muova in questa direzione. È quello che durante il Medioevo normalmente viene chiamata la adequatio, cioè l'adeguarsi, intellectus della mente et rei e della cosa. insomma, l'oggetto e il soggetto camminano in direzione di un punto che sarà il luogo di contatto e quello sarà la cosa conosciuta. Solo che i problemi si ripropongono ancora, perché intanto bisogna capire che cosa X metterebbe davvero in evidenza. E poi non abbiamo risolto il problema, perché possono esserci vari percorsi per andare in questa direzione. E può anche darsi che X in diversi momenti faccia capire di sé cose diverse. E quindi proviamo ad andare ad un altro modello e dobbiamo sicuramente fissare un grandioso muro di separatezza tra qui e quello che poi viene ormai in epoca moderna chiamato Dio. Questa è la versione vecchia, questa è la versione vecchia. La versione vecchia si arresta contro la accertata impossibilità di conoscere questo oggetto. E che cosa si fa? L'unico tentativo è quello di cercare di percepire quello che si sente da questa parte, sapendo che è come un eco che ci giunge, sapendo che altrimenti devo fare delle bellissime ipotesi e tentare una strada di questo tipo per capire che cos'è la realtà che sta dall'altra parte. Capite che questa strada è una strada molto interessante che studia una serie di ipotesi con la ipotesi che ci consente di andare dall'altra parte. Se io riesco a studiare bene come sono io e a capire davvero le mie caratteristiche, posso arrivare dall'altra parte. In fin dei conti è la grande strada che ha tentato di sondare Cartesio. E se invece volessi andare in questa direzione? In questa direzione vado direttamente incontro alla esperienza, ecco l'empirismo in inglese. E c'è certamente una fiducia nell'io che deve riuscire a decriptare le sensazioni, le esperienze, esperienza, stare dentro alla prova, empiria, scetticismo, dal verbo greco che indica guardare, un guardare che significa soppesare, un guardare talmente attento per cui il verbo greco scattomai significa anche dubitare, è uno sguardo dubbioso, è lo sguardo di chi vede qualcosa ma non è sicuro di sapere bene cos'è. Con Hume arriviamo a questo punto, la assoluta convinzione che non solo c'è un muro a questo punto, ma c'è addirittura un problema anche qui. Qualsiasi tentativo noi facciamo di arrivare in direzione dell'esperienza, ebbene, non dipende solo da noi che andiamo incontro alle esperienze, ma dipende anche da tutta un'altra serie di fattori che le esperienze stesse hanno messo in campo. Quindi capite che siamo di fronte a una forma di scetticismo radicale. È la forma più estrema di scetticismo messa in campo dalla filosofia. Ripeto, non si tratta semplicemente di un percorso che mette in dubbio che cosa c'è qua, ma di un percorso che ha raggiunto la sicurezza che quello che c'è qua non lo conosceremo mai. Perché non solo c'è una diversità di approccio tra le persone, filosofia antica, ma c'è il riconoscimento di un muro che blocca la conoscenza, e non solo il tentativo parabolico di giungere dall'altra parte è soggettivo comunque, a meno che non ci sia una forza esterna che ci aiuta in ciò, e Cartesio pensava a Dio, ma c'è addirittura l'impossibilità stessa del soggetto di poter conoscere in modo oggettivo e affidabile le esperienze che ha. È talmente problematica questa cosa che allora possiamo dire che per Hume e per gli empiristi della metà del Settecento, ciò che caratterizza questo, che siamo abituati a chiamare con nomi della filosofia antica sostanza, la sostanza, ci aveva parlato di Aristotele, ma la sostanza, che oggi si parla di sostanza, no? Ciò che è una pura invece. La sostanza è il nostro modo di pensare che le cose stiano in una certa maniera, una pura invenzione. Ma quel che è peggio è che anche Dio è una pura invenzione. Il soggetto è una pura invenzione. Quali sono gli strumenti che ho per dire che io sono io? Cosa sono io se non un insieme di esperienze che faccio continuamente e si sviluppano nel tempo? Arbitrariamente fissate in un certo istante, in un certo momento. Perché vi renderete conto tutti quanti che io che penso di essere io in realtà sto cambiando. E cos'è che rimane? Aristotele pensava la sostanza, ma quale sostanza? È mutamento comunque. Quello che io percepisco di me cambia continuamente. Dunque l'io, la stabilità dell'io, è frutto di una continua strategia che io adopero per convincermi di essere quello di prima, di essere quello che sarò domani, di essere qualcosa di identificabile e di non essere qualcosa di sempre evanescente. Questa è la situazione in cui si giunge con David Hume. Quindi andiamo a leggere qualche pagina di alcuni tra i punti focali dove ci è permesso di capire da vicino quanto stavo cercando di dire. David Hume nasce all'inizio del Settecento, nel 1711, e muore nel 1776. È di Edinburgh, Edimburgo. Sarà per un periodo in Francia, quindi a conoscenza di quella che è la temperie culturale post-cartesiana, e già molto giovane, intorno ai 25 anni, ha concluso la sua opera più interessante, il Trattato sulla conoscenza umana. Già il titolo ci deve aiutare. Trattato sulla conoscenza umana. Cioè, Hume è convinto che la novità della filosofia non sia interrogarsi sul che cosa io conosco, ma sul che cosa caratterizza la strategia della conoscenza dell'uomo. È chiaro per Hume che le cose esistono in un certo modo perché noi abbiamo un certo tipo di conoscenza. Noi conosciamo le cose perché in una certa maniera siamo organizzati fisicamente. Quindi qualsiasi altro animale conoscerà le cose in modo diverso. Non solo, ma addirittura noi stessi abbiamo un modo comune in quanto umani di affrontare la realtà, anche se poi resta quel problema finale, per cui nessuno davvero può dire di averla afferrata. La cosa più viva che caratterizza la nostra conoscenza sono le impressioni che abbiamo della realtà, cioè quello che noi ascoltiamo, tocchiamo, se riusciamo a raggiungerlo, quel muro. Cosa noi avvertiamo con i nostri sensi. Il problema è che noi non ci accontentiamo di che cosa percepiamo con i nostri sensi, ma, e questa è la nostra caratteristica, la caratteristica della nostra maniera di conoscere, quindi la nostra natura umana, noi procediamo a farci una idea di che cosa abbiamo percepito. Cioè diamo una qualche configurazione a quella X e appunto usiamo delle parole, dei nomi per dire libro, casa, eccetera. Queste sono nostre idee. Noi abbiamo delle idee che Hume chiama delle impressioni vaghe. Cioè l'impressione è qualcosa di forte. Le idee che lavorano su queste impressioni sono in realtà delle impressioni più deboli, perché ci siamo allontanati dalla cosa in sé. Più riusciamo a definire quello che abbiamo davanti a noi, più in realtà ne siamo lontani. Pensateci voi stessi. Che cosa vuol dire gente? La gente. Cosa vuol dire? Quanto lontani siamo dalla percezione diretta della realtà? Eppure sono idee che adoperiamo continuamente. Probabilmente senza queste idee non riusciremo nemmeno a ragionare, a discutere tra di noi. E questa è la caratteristica della natura dell'uomo. Percepire impressioni, elaborarle. Quando però siamo lontani dalla realtà, l'abbiamo già capito da questa serie di riflessioni che abbiamo fatto. Un'altra cosa ancora vorrei sottolineare prima di passare a leggere almeno qualche pagina, che perché io possa avere delle impressioni, poi avere delle idee, bisogna che, e questo è proprio quello che fa il mio cervello, fa la mia natura, bisogna che io ritenga valido il rapporto causa-effetto. Cioè, io sia convinto che quando percepisco qualcosa, questo mio percepire sia l'effetto di una qualche causa. Che quello che io sento sul muro sia l'effetto di quello che sta dietro. Che una mia idea sia la conseguenza, cioè sia l'effetto di una serie di impressioni. Quindi, questa strategia d'azione della nostra mente. Ma è vero che il rapporto causa-effetto funziona? Oppure è questo quello che ci dice Hume? Oppure è anch'esso una nostra illusione? È il frutto di una nostra elaborazione mentale? E quindi è perché siamo abituati a leggere in una certa maniera una serie di dati che pensiamo che siano questi? È perché siamo abituati a vedere che se io lancio qualcosa fuori della finestra cadrà giù, che io penso che ci sia la forza di gravità? E il fatto è che io prendo sto microfono, lo mollo e va per terra, posso farlo infinite volte. E finora è sempre capitato che è andato per terra. E quindi io associo l'idea di mollare il microfono al fatto che si romperà. E siccome questa associazione la faccio sempre, sono convinto che è così. Questa è la realtà. Ho usato la parola associazione ed è proprio questa la parola chiave che adopera Hume. Il rapporto causa-effetto è conseguenza di una infinita serie di associazioni che io considero legge scientifica. La scienza stessa, che si fonda sul meccanismo del rapporto causa-effetto, azio-reazio, eccetera, la scienza stessa è frutto di pura, non solo convenzione, ma di pura organizzazione di dati esperienziali, in modo associazionistico. Io associo sempre alla stessa maniera. Quindi l'esperienza non attesta che una serie di associazioni mentali. E tutto questo non è una cosina da poco, perché poi io mi abituo a riflettere in questa maniera. È tutto un percorso di educazione psicologica che mi accompagna. Ed è quanto studia Hume nel suo secondo grande lavoro, La ricerca sull'intelletto umano. È proprio questo che Hume mette a fuoco dal trattato sulla natura umana, cioè ciò che caratterizza l'approccio dell'uomo di fronte alla realtà, si passa a una ricerca su come noi comprendiamo la realtà. Infatti il titolo inglese dell'opera è Inquiry Concerning Human Understanding, cioè la capacità di comprensione, che viene tradotta normalmente come intelletto umano. Ma allora andiamo a vedere le fotocopie che dovreste avere e vorrei che leggessimo anzitutto dal trattato sulla natura umana, la parte sesta, laddove si parla proprio di identità personale. Ci siamo? È quello che è per numeretto 263. Ci sono alcuni filosofi i quali credono che noi siamo in ogni istante intimamente coscienti di ciò che chiamiamo il nostro io, che noi sentiamo la sua esistenza e la continuità della sua esistenza e che siamo certi, con un'evidenza che supera ogni dimostrazione, della sua perfetta identità e semplicità. Le sensazioni più forti, le passioni più violente, dicono essi, invece di distrarci da tale coscienza, non fanno che fissarla più intensamente e mostrarci, col piacere e col dolore, quanta sia la loro influenza sull'io. Tentare un'ulteriore prova di ciò sarebbe per essi indebolirne l'evidenza. Non c'è nessun fatto del quale ne siamo così intimamente coscienti come questo. E se dubitiamo di questo, non resta niente di cui si possa essere sicuri. E qui avete Cartesio davanti a voi, che dubita di tutto, ma ciò di cui alla fine non può dubitare è il io penso. Disgraziatamente, tutte queste recise affermazioni sono contrarie all'esperienza da essi invocata. Noi non abbiamo nessuna idea dell'io, nel modo che viene qui spiegato. Ma da quale impressione potrebbe derivare tale idea? È impossibile rispondere a questa domanda senza cadere in contraddizioni e assurdità manifeste. È tuttavia una domanda alla quale necessariamente va data una risposta se pretendiamo di far passare l'idea dell'io come chiara e intelligibile. Cartesio diceva appunto che bisogna cercare ciò che è chiaro e distinto, cioè ben individuato. Dubita che dell'io, però poi non può dubitare del fatto di dubitare. E questo gli consentiva di dire che almeno in quanto dubitante io esisto. Però poi, quando doveva dare dei contenuti all'io, Cartesio non aveva la più pallida idea di dove andare e dunque si immaginava l'idea di Dio che l'aiutava, cioè quel percorso parabolico che vi ho fatto intravedere prima. È perché altrimenti questo io rimane sfuggente, d'accordo? So che dubito, ma ho oltre a questo cosa so di questo io? Nulla. E proprio perché non so nulla, secondo Jung, questo io non esiste per niente. Cioè, non esiste per niente nel modo identificato, chiaro, evidente, distinto, che io penso questo io debba avere. L'io, dunque, ci vuole sempre una qualche impressione per produrre un'idea reale, lo ricordiamo, impressione e idea. Ma l'io o la persona non è un'impressione, è ciò a cui vengono riferite, è quella X che sta al di là del muro, per supposizione le diverse nostre impressioni e idee. Se ci fosse un'impressione che desse origine all'idea dell'io, quest'impressione dovrebbe rimanere invariabilmente la stessa attraverso tutto il corso della nostra vita, perché si suppone che l'io esista in questo modo, cioè in maniera chiara e distinta. E invece non c'è nessuna impressione che sia costante e invariabile. Dolori, piaceri, affanni, gioie, passioni, sensazioni si alternano continuamente e non esistono mai tutti insieme. Non può essere dunque da nessuna di queste impressioni né da alcun'altra che l'idea dell'io è derivata. Per conseguenza non esiste tale idea. Inoltre, che cosa diventano, secondo questa ipotesi, tutte le percezioni particolari? E se sono tutte differenti, distinguibili e separabili, e possono essere considerate ed esistere separatamente l'una dall'altra, senza bisogno di nulla che ne sostenga l'esistenza. Ma in che modo allora appartengono all'io? E come sono in relazione con questo? Per parte mia, quando mi addentro più profondamente in ciò che chiamo me stesso, mi imbatto sempre in una percezione particolare di caldo o di freddo, di luce, di oscurità, di amore, di odio, di dolore e piacere, e non riesco mai a sorprendere me stesso senza una percezione e a cogliervi altro che la percezione. Quando, cercando di riflettere, quando io penso a me, immediatamente mi accorgo che sto avendo delle esperienze e mi accorgo che sono triste, che sono lieto, che sono in tensione, che sono rilassato, che ho qualcosa e che queste esperienze, per cui posso dire sono io che ho male un piede in questo momento, ecco, tutte queste esperienze che ho sono diverse magari da quelle che avevo ieri, che avevo l'altro giorno, e quindi sfuma questa circonferenza che le terrebbe insieme. Anzi, la circonferenza esiste solo perché io ho questa serie di esperienze. E quindi è una convenzione l'io, così come una convenzione qualsiasi altra sostanza, qualsiasi altro ente. Quando per qualche tempo le mie percezioni sono assenti, come nel sonno profondo, resto coscienza di me stesso. E si può dire che realmente durante quel tempo non esisto. Mia convinzione a posteriori, quando mi sveglio, che mi fa pensare che esistevo mentre dormivo. Se non mi sveglio domattina, come faccio a sapere quando, a che ora sono morto nel sonno? E se non si risveglio che non solo capisco che non sono morto, ma che continuo a vivere. Però mi addormento come uno si addormenta fiducioso e rilassato la sera e si affida a non essere più io per tutta una serie di ore. Siete davvero convinti che sia diverso quella situazione lì in cui tutti, spero che non siano degli insonni, tra qualche ora ci troveremo, pensate che sia tanto diversa quella senza quell'esperienza lì della morte? Questi sono problemi notevoli, perché noi siamo abituati a pensare che domani ci svegliamo. Eppure, anche quando saremmo ammalati, gravi, in letto d'ospedale, saremo ancora convinti che domani ci sveglieremo un'altra volta. È una convinzione fortissima, analoga a quella del sole che sorge al mattino, di cui tutti siamo consapevoli che si tratta di un fenomeno che si ripeterà anche domani. Però tutti gli studi di astronomia ci dicono che quel sole è ben nato a un certo momento e che si sta consumando a vista, non dico d'occhio, ma di strumenti fisici. E quindi un bel giorno scomparirà, collasserà. E ci sarà un giorno in cui scomparirà e non ci sarà più domani. Ecco, cerco di sforzarmi di farvi intuire proprio questo problema. Io sono io, perché sono cosciente di essere io, perché sono in una situazione in cui ho una serie di percezioni che mi danno l'illusione di essere una struttura di un certo tipo. E sono convinto che quando dormo continuo a essere io, il mio dormiente. Peccato però solo una mattina saprò che era proprio così. Ma speriamo che stanotte io muoia, voi direte, ma guarda, era convinto di esistere ancora, invece finito, quello è un cadavere. Pensate con che difficoltà usate la parola io per un cadavere. Quella è una situazione molto particolare. Siete convinti che non è un io, diventa un oggetto, qualcosa, però non è io, perché io è pensante. Ma allora se è pensante è solo perché è pensante che esiste in quanto io. Ecco, tutto questo sta cercando di dirci Dario Di Roma. E infatti guardate cosa dice subito adesso: e se tutte le mie percezioni fossero soppresse dalla morte, sì che non potessi più né pensare, né sentire, né vedere, né amare, né odiare, e il mio corpo fosse dissolto, io sarei interamente annientato, e non so che cosa si richieda di più per far di me una perfetta non entità, un niente. Se qualcuno dopo una seria e spregiudicata riflessione crede di avere una nozione differente di se stesso, dichiaro che non posso seguitare a ragionare con lui. Tutto più gli potrei concedere che può aver ragione come do io e che in questo punto siamo essenzialmente differenti. Egli forse percepisce qualcosa di semplice e di continuo che chiama se stesso, mentre io sono certo che in me un tale principio continuo non c'è. Ma fatta eccezione di qualche metafisico di questa specie, io oso affermare che per il resto dell'umanità noi non siamo altro che fasci o costellazioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapidità in un perpetuo flusso, e movimento. I nostri occhi non possono girare nelle loro orbite senza variare le nostre percezioni. Il nostro pensiero è ancora più variabile della nostra vista e tutti gli altri sensi e facoltà contribuiscono a questo cambiamento. Ne esiste forse un solo potere dell'anima che resti identico, senza alterazione, un momento. La mente è una specie di teatro, dove le diverse percezioni fanno la loro apparizione. Passano, ripassano, scivolano, si mescolano con un'infinita varietà di atteggiamenti e di situazioni. Né c'è propriamente in essa nessuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi diversi, qualunque sia l'inclinazione naturale che abbiamo ad immaginare quella semplicità o identità. E non si fraintenda il paragone del teatro. A costituire la mente non c'è altro che le percezioni successive. Noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate o del materiale di cui è composta. Questo è un paragone del teatro, è geniale. È un paragone che puoi trarre preso. Chi siamo noi? Uno, nessuno, 100.000, tutte le nostre modalità di presentarci a teatro della vita. Ma il bello è che è l'io questo teatro, cioè è il luogo dove tutte queste percezioni si fanno vedere, ma è un luogo che non ha consistenza, è uno spettacolo, non è la qualcosa di stabile, eterno, sicuro. È il luogo dove si assemblano insieme le percezioni in cui si svolge la scena della vita e in cui io, che ho queste percezioni, sono convinto di giocare un ruolo. Immaginate di andare a teatro e siete tranquillamente seduti che state guardando la scena, e uno spot di luce comincia a girare e si fissa su alcune persone, le quali improvvisamente cominciano a far parte, proprio perché sono inondate dalla luce, dall'occhio di bue, sono inondate e agiscono, diventano attori all'interno del teatro. Il senso che ciascuno ha all'interno del teatro è dato apposta esattamente da quel ruolo che in quel momento gioca e di cui si sente, arriva il fascio di luce, improvvisamente investito. Sono anch'io un attore del teatro e gioco anch'io un ruolo per tutti gli altri spettatori. Ognuno è attore e spettatore contemporaneamente nella prospettiva che sta suggerendoci De Ventura. E infatti ognuno di noi vuole essere percepito dagli altri in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Ognuno cerca di giocare la sua maschera nella vita, cerca di avere la stessa maschera di ieri perché altrimenti non viene riconosciuto, oppure cerca di cambiarla se non vuole essere riconosciuto. E sapete bene che ci sono persone che adoperano maschere diverse senza ricordarsi cos'erano il giorno prima e il giorno dopo. E queste sono forme che attualmente vengono definite di doppia personalità, di malattia, di schizofrenia. Dunque, la vita è un teatro, ma in questo teatro ogni parte sta recitando, ogni parte è spettatore e assiste insieme all'attore. Cosa c'è dunque che ci dà così forte inclinazione ad attribuire una identità a queste percezioni successive e a noi stessi un'invariabile e interrotta esistenza attraverso il corso di tutta la vita? Per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere fra l'identità personale in quanto riguarda il pensiero o l'immaginazione ed in quanto riguarda le passioni o l'interesse che prendiamo a noi stessi. Qui si parla soltanto della prima e per spiegarla in modo esauriente dobbiamo approfondirla con l'indagine di quell'identità che attribuiamo anche alle piante e agli animali, essendovi una grande analogia tra essa e quella del Dio, ossia della persona. Allora, avete visto questa interessantissima suddivisione? Identità personale per quanto riguarda il pensiero o l'immaginazione, ed è quella di cui tutto sommato fino adesso abbiamo parlato, ma anche l'identità personale rispetto alle sensazioni ed esperienze affettive che io ho. Io mi conosco come persona aggressiva, timida, mi riconosco aperto come persona innamorata, come persona delusa. E l'insieme di queste esperienze passionali che ho è una identità affettiva. Diceva molto interessante, perché guardate che poi è su questo che lavora Freud quando immagina una scansione dell'io dove c'è in gioco la ragione e un'altra scansione dell'io che chiama S, quindi l'inconscio, dove non c'è la ragione, che pure appartiene. E bisogna proprio dire che questo doppio piano, che come abbiamo capito è assolutamente illusorio per Jung, ma è il modo in cui funziona il nostro cervello e in cui funziona la nostra natura umana, ecco, questo piano è accettato, studiato, elaborato in modo direi quasi meccanico proprio della psicoanalisi. La psicoanalisi fa sua questa indagine, un'indagine però che era nata su presupposti totalmente scientifici. È tutto una illusione. Lavoriamo solamente su la fabbrica di illusioni che è il nostro cervello. Non dico che non esista il Tao, questo ci sta dicendo Jung. Non dico che non esistano le cose che stanno intorno. Dico solo che tutto quello che esiste per davvero non lo sapremo mai che cosa sia, perché conosciamo in base alle caratteristiche della nostra natura. Quel muro è insuperabile, è una barriera spaventosa. Provo a farvi un esempio che forse vi aiuta. Voi siete abituati, tutti siamo abituati quando vediamo dei bei programmi televisivi, a vedere per esempio dei pianeti, delle immagini ravvicinate di quando viene scoperto un certo satellite di Giove, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà che cosa vediamo? Primo, coloro che ci dicono abbiamo le fotografie del tal pianeta, in realtà hanno una tabella di numeri che poi vengono rielaborati da un computer attraverso un programma e dà a questi numeri una forma e ci mette anche un colore. Quindi in realtà che cosa hanno visto questi? Dei numeri. Peggio ancora poi, perché ci vengono mandati per via televisione, noi vediamo il pianeta, sì. Sapete che è fatta di tanti piccoli puntini la televisione, tanti pixel. Più sono i pixel, più siamo illusi di vedere le cose. E ogni pixel ha 3-4 colori, non di più. E accende l'uno o l'altro colore in base a un segnale che gli viene dato, che è un segnale numerico ancora una volta. Passano una quantità di numeretti nel senso sì o no, acceso spento, codificati in certe maniere che, per cui tutta la serie di puntini della televisione si accende molto rapidamente in modo tale da essere verde, bianca, rossa, e noi vediamo il pianeta. Che cosa vediamo? Dei puntini? Potremmo dire vediamo dei puntini, sì, però bisogna a questo punto interrogarci cos'è un puntino. Un LED, da cosa è fatto? Cos'è quel segnale di luce che arriva? Quanto dipende dalla nostra retina l'esperienza che abbiamo? Eppure siamo tutti convinti di aver visto per televisione un bellissimo pianeta appena scoperto, di cui questi grandiosi scienziati sono riusciti ad ottenere delle fotografie. Ecco, questo è quello che noi siamo continuamente convinti di conoscere. E se pensate che oggi l'esperienza digitale televisiva ha raggiunto livelli spaventosamente superiori anche a quella di 15 anni fa, alludo alla generazione passata, capirete perché è così difficile ragionare con un ragazzino oggi. Perché io sono convinto che tutti quanti voi abbiate l'illusione, ce l'ho anch'io, di distinguere realtà da finzione. Dico illusione, che anche qui ci sono tanti problemi, siamo tutti convinti che ci siano delle navi che sono andate in India, che ci siano dei soldati, che ci siano delle situazioni complesse per cui ci sono dei parlamentari che si stanno occupando, eppure sono solo cose che ci sono arrivate all'orecchio o che abbiamo visto per televisione, no? Ecco, siamo convinti di riuscire a distinguere un assassino vero da uno finto. Una volta si andava all'opera per vedere un assassino, per vedere Otello, un Rigoletto. Adesso si accende la televisione che non c'è programma che non abbia qualche assassino per dire su il morale, altrimenti si perde la pin, no? Però siamo giunti, e guardate che ci si era giunti già 30-40 anni fa, anzi scusate, 50-60 anni fa, a capire la difficoltà per uno spettatore assuefatto a cogliere la differenza tra documento vero trasmesso per televisione e finzione vera trasmessa per televisione. Pensate semplicemente alla difficoltà che finora si è sempre tentato di riconoscere superata da Alfred Hitchcock quando fu tra coloro che fecero le riprese nei campi di concentramento per testimoniare che quelli erano veramente prigionieri che venivano liberati, cadaveri che venivano estratti da fossa comune e non finzione. Solo l'abilità di quel grandissimo regista ha consentito fino ad ora di crederci. Chissà fino a quando. Perché la generazione dei nuovi utenti digitali televisivi è spaventosamente assuefatta a tutto. E difatti, tante volte, non ci stupiamo, ma perché ci sembrano incoscienti nel momento in cui lo riproducono nella realtà effettiva? Hanno ragione. Dove sta la differenza? Perché devo soffrire se lo vedo fare tutti i giorni per televisione? O viceversa, perché improvvisamente si vedono queste persone che piangono di fronte a scene che chiaramente sono invece artefatte? Per lo stesso motivo, c'è un transfert tra realtà e finzione. E uno ci sta dicendo, non preoccupatevi, è sempre e solo finzione. Siamo sempre noi che ragioniamo e ci mettiamo. Come il tempo vola, vorrei condurvi a prendere in mano il testo sulla ricerca relativa all'intelletto umano, dove si ragiona proprio della associazione delle idee. Ce l'avete? Forse no.
Thank you.
Andiamo alla pagina dove è scritto sezione terza, l'associazione delle idee. Ce l'avete?
Abbiamo subito una pagina.
Questa pagina è senza numero. Non ce l'avete? Tutte numerate. Allora date la pagina 40. Ce l'avete la pagina 40? Guardate anche dietro, eh. 40-41 non esiste?
Sì, sì.
Allora abbiamo tutto
Se esiste la 41 si può cominciare. Qualcuno ce l'ha?
Ascoltiamo.
Qualcuno ce l'ha? Comincio io. Allora, il problema è questo. Prima ho messo l'accento sul rapporto causa-effetto, vi ricordate, no? È uno dei punti centrali su cui occorre davvero interrogarci. Sono a metà della pagina 41. Questa proposizione che cause ed effetti si possono scoprire non per mezzo della ragione, ma per mezzo dell'esperienza, sarà ammessa facilmente per quanto riguarda gli oggetti dei quali ricordiamo che in passato ci sono stati del tutto sconosciuti, giacché dobbiamo essere consci dell'assoluta incapacità in cui allora ci trovavamo di predire che cosa sarebbe avvenuto da essi. Qual è la prova, ci sta dicendo Hume, del rapporto causa-effetto? Che ci sono delle cose che prima non conoscevo e che a un certo punto ho cominciato a conoscere. E le ho cominciate a conoscere perché ho avuto un'esperienza che me l'ha fatta conoscere. Immaginiamo che dopo, quando usciamo dalla porta, incontriamo una persona che ci saluta, che ci chiede informazioni, cosa facevate là dentro, e che dice: ma che bello, verrò anch'io la prossima volta. Questa persona prima non la conoscevamo, abbiamo avuto un'esperienza e possiamo stabilire che è stata quella esperienza per cui diciamo adesso la conosciamo e per cui diciamo esiste il rapporto causa-effetto. Presentate due pezzi levigati di marmo a uno che non abbia nemmeno un'infarinatura di filosofia naturale, il 1700 di Shakespeare. Egli non scoprirà mai che essi aderiranno l'uno all'altro in maniera da richiedere molta forza per separarli in linea retta, mentre oppongono scarsa resistenza ad una pressione laterale. Due pezzi di superficie levigatissima, li mettete così, come aderiscono, se provate a staccarli fate fatica, se invece fate così, staccate subito. Eventi tali, che hanno poca analogia col comune corso della natura, vengono conosciuti, ossiamente facilmente, soltanto per mezzo dell'esperienza. E né qualcuno immagina che l'esplosione della polvere da sparo o l'attrazione della calamita potrebbero essere scoperte per mezzo di argomenti a priori. Cioè, la maggior parte delle scoperte della scienza avviene perché abbiamo una esperienza.
però vi voglio far capire quanto anche questo sia problematico, perché noi abbiamo esperienza di quello che accade e lo conosciamo solamente quando abbiamo questa esperienza, ciò che abbiamo detto. Però dire che cos'è quello che abbiamo sperimentato, che è polvere da sparo, che è un libro, che è quello che volete, dipende dall'idea che ce ne facciamo di questa esperienza. Polvere da sparo, perché evidentemente serve per sparare. Ma io devo aver immaginato che cosa voglia dire sparare per chiamarla polvere da sparo. Altrimenti non avrei neanche chiamata polvere da sparo. Potevo chiamarla polline. Chissà cosa. Cioè, c'è un problema enorme che è di questo tipo. Per andare avanti, farvi capire cosa sia questo problema, riflettete sul meccanismo abituale attraverso il quale noi siamo convinti di ragionare. Noi conoscete tutti il procedimento deduttivo, d'accordo? Che cos'è una deduzione? Una deduzione è il fatto che prima abbiamo una certa regola. Regola. Per esempio, qui dentro ci sono tutti i fogli bianchi. D'accordo? La regola è che là dentro ci sono tutti i fogli bianchi. Poi c'ho una applicazione della regola. Per cui dico che questi fogli vengono da questo astuccio. Che cosa concludete? Che quei fogli sono bianchi. D'accordo? In un caso singolo. È un procedimento deduttivo. Qui dentro ci sono tutti i fogli bianchi. Tutti i fogli che sono qua intorno vengono da qua dentro. Quei fogli qua intorno non possono che essere bianchi. Un ragionamento di tipo induttivo dice invece qualcos'altro. Vedo, per esempio, dei fogli bianchi. Dico che quei fogli bianchi vengono da questo astuccio. Che cosa concludete? Che qua dentro ci sono fogli bianchi. D'accordo? C'è una differenza tra i due ragionamenti. Nel primo ero sicurissimo della conclusione, anche nel secondo sono sicuro della conclusione. Però qui ci potrebbero essere stati anche fogli verdi. Cioè, il meccanismo dell'induzione non garantisce alla stessa maniera che ciò che è vero sia anche valido. Bene? Cioè, ripeto, fogli bianchi vengono da qua dentro, qua dentro sono bianchi.
Ecco, questo è valido, ma potrebbe non essere vero.
C'è un terzo procedimento, che è il procedimento adduttivo. Il procedimento adduttivo è questo, è quello della scienza. Osservo dei fogli bianchi. Stabilisco che qua dentro ci sono fogli bianchi. E dico che tutti i fogli vengono da qua dentro. Cioè, ho costruito una teoria adatta a riconoscere quei fogli bianchi che avevo constatato. Che cos'è la polvere da sparo? La polvere da sparo è esattamente quella cosa che all'interno di una certa teoria ne spiega la funzione. Che cos'è l'atomo? Esiste l'atomo? Esiste semplicemente perché c'è una teoria che lo prevede. Pennarello, esiste il pennarello? Cos'è un pennarello? Perché lo chiamo pennarello? Potrei chiamarlo proiettile, potrei chiamarlo tubo. Lo chiamo pennarello perché esiste una teoria che prevede che questo oggetto mi serva per scrivere. Se non ci fosse nessuna teoria che prevede che questo oggetto serva a scrivere, non lo chiamerei pennarello. Ripeto, lo potrei chiamare proiettile se lo inserisco in una teoria di lancio. Vi è chiaro? Guardate che la scienza lavora così. La scienza lavora sempre partendo da esperienze, come diceva Hume, però poi ci elabora una teoria di sopra per cui dai nome a quell'esperienza. E quella è la scoperta. Esisteva il pennarello? Esisteva la penna da scrivere? Prima esisteva la penna d'oca, le oche avevano le penne. È diventata una penna da scrivere quando uno l'ha strappata e ha provato a intingersi l'inchiostro. Esisteva l'inchiostro, ma certo che prima dell'inchiostro l'inchiostro aveva un altro nome, era per esempio nero di seppia. Serviva per scrivere il nero di seppia prima che esistesse la scrittura, certamente non serviva per scrivere, ma certamente le seppie esistevano e sparavano dei colpi di nero di seppia, però avremmo voluto dire l'inchiostro.
Quindi è molto interessante ricordarsi che il meccanismo è quello abituale della scienza moderna, è quello dell'abduzione, cioè si prende il caso, si forma una legge e si deduce. Mentre il deduttivo va dall'alto in basso e l'induttivo dal basso in alto, l'abduttivo va dal basso al centro, fa il giro e arriva a colpire. Sono nella parte finale della pagina 41. Allo stesso modo, quando si ritiene che un effetto dipenda da un intricato meccanismo o segreta struttura di parti, non facciamo difficoltà ad attribuire tutta la nostra conoscenza di esso all'esperienza. E chi asserirà di poter dare ragione ultima per cui il latte o il pane sono il nutrimento adatto per un uomo e non per il leone o una tigre, se non l'esperienza? La verità però non può appartenere apparire a prima vista fornita della medesima evidenza in relazione ad eventi che ci siano divenuti familiari fin dal nostro primo apparire al mondo e che abbiano una stretta analogia con l'intero corso della natura e che si ritengano dipendenti dalle semplici qualità degli oggetti senza alcuna segreta struttura di parte. Ecco, noi siamo inclini a pensare che potremmo scoprire questi effetti per mezzo delle semplici operazioni della ragione, senza esperienza. Questa è una caratteristica dell'uomo. È convinto di poter scoprire le cose in maniera deduttiva. Hume sta contestando che sia possibile scoprire delle cose in maniera deduttiva. E tanto per darvi un'idea, anche 5 più 7 che fa 12 è una illusione di scoperta. Il 12 esisteva già, e già prima che noi scoprissimo che 5 più 7 fa 12, il 12 era fatto da 5 più 7. Chiaro? Non ho scoperto niente, sono solo illuso di scoprire una cosa che era già valida. Che cos'è il numero 12? E provate a definire il numero 12 e vedrete che per definire il numero 12 dipende dalla teoria che avete in mente. Perché potrebbe essere il numero che sta prima del 13, il numero che sta dopo l'11, può essere il frutto di 6 più 1, può essere il frutto di 100 meno 88, potrebbe essere il frutto di 24 diviso 2. Quante cos'è il numero 12? E qualsiasi scoperta farete esisteva da sempre. Così esiste da sempre, esisteva da sempre quel fiore che, o dopo, quando uscirete da qui, quella cosina che troverete per terra e che riceve un nome solamente perché la vedete voi in quel momento. Ci siamo? Esisteva anche senza il mio riconoscimento ed esiste nel momento in cui io la riconosco quella cosa.
Ma fuori dall'esperienza.
Questo è il problema. Esisteva al di là dell'esperienza in una dimensione di cui io non so nulla e comincia a esistere per me solamente quando ne ho l'esperienza.
Ma esisteva?
Esisteva e chissà come.
Esiste prima della scuola. Esiste dentro della scuola.
La benzina è un po' difficile perché la benzina è raffinata. È raffinata. Il petrolio, diciamo. Il petrolio, no? Ma non solo quello. Io sto dicendo, esiste anche la benzina che è dentro quel distributore da un certo punto di vista, però dal mio punto di vista esisterà solo quando io vado a cogliere quel fiore, quando vado a riempire quella benzina lì, quando avrò fatto quel calcolo matematico. Allora quello che sto cercando di dirvi è: tutto ciò che esiste esiste da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista della coscienza umana, solo quando ne ho esperienza. Dall'altro punto di vista, cioè al di là del muro, non so come, non so se mai conoscerò cos'è davvero un fiore, cos'è davvero la benzina. Questo sto cercando di farvi capire. Di qua del muro posso dire che non ha prova che esista niente, ho solo le mie esperienze, quindi esiste solamente la benzina che io prendo, esiste solamente il fiore che raccolgo, esiste solamente questo libro qui, come lo sento. Ma al di là di questa esperienza, le esistenze di come siano in realtà, niente da fare, non posso dire nulla. Questo è lo scetticismo radicale. Vi voglio portare alla conclusione, perché vedo che sono già le 7.30, e andiamo alla pagina, alla fine di pagina 43, un celeberrimo esempio che deriva da, appunto, da Hume. Fine pagina 43. E come la prima immaginazione o invenzione di un particolare effetto, in tutte le operazioni della natura è arbitraria, se noi non consultiamo l'esperienza, e così dobbiamo considerare arbitrario il supposto legame e connessione tra causa e effetto, che riunisce insieme e che rende impossibile che qualche altro effetto possa risultare dall'azione di quella causa. Quando, per esempio, vedo una palla di biliardo che si muove in linea retta verso un'altra, anche supponendo che il movimento della seconda palla mi venga accidentalmente suggerito come risultato dal loro contatto o impulso, non posso forse io concepire che 100 diversi fatti possano egualmente seguire da tale causa? Cioè, sta dicendo, c'è una pallina che sta scorrendo sul biliardo, che sta andando contro un'altra che è ferma. Che cosa suppongo che accada quando ci sarà il contatto? Che ci sarà una deviazione. E appunto l'abilità di colui che gioca a biliardo è quella di far sì che una pallina trasmetta all'altra pallina nel modo previsto quella che sarà tipologia di deviazione, di movimento, di velocità. E invece sono due fatti completamente separati, si dice Luma. Siamo noi che siamo abituati ad associare quello scontro a quell'effetto. E dice, non potrebbero forse entrambe quelle palle arrestarsi e rimanere in posizione di quiete assoluta? Non potrebbe forse la prima palla tornare indietro in linea retta o rimbalzare dalla seconda in una qualsiasi linea o direzione? Ecco, tutte queste supposizioni sono coerenti e concepibili. Perché dovremmo dare la preferenza ad una che non è più coerente o concepibile delle altre? Nessun ragionamento a priori riuscirà mai a giustificare questa preferenza. Cioè, a priori, io non saprò mai se il colpo che ho dato alla pallina con la mia stecca riuscirà a colpire l'altra pallina esattamente nel modo in cui io sono convinto che quell'effetto si verifichi. Solo a posteriori so che ho colpito in quel modo e che la seconda pallina è andata in buca. Posso fare tutti i salti mortali mentali che voglio, ma prima dell'effetto non so se la seconda pallina andrà o non andrà in buca.
Io vorrei farti una domanda molto stupida. Ma io, la mia persona, il mio pensiero, è causa ed effetto di se stesso. E quindi per questo esiste. Proprio perché è automaticamente sia causa che effetto di sé. E torniamo a Parmenide che diceva che ciò che esiste, esiste, e ciò che non esiste, non esiste. Perché io, essendo causa ed effetto contemporaneamente, di me esisto. Non è che sono soltanto effetto, sono anche causa di me.
Allora, immaginiamo che funzioni questa prima parte, io sono causa ed effetto di me, non capisco come segua la seconda, cioè si è o non si è.
La realtà.
La realtà.
L'essere, no? L'essere di Palmenide dice.
Ma se io sono causa ed effetto di me, resto causa ed effetto di me. Non implica che esista o non esista la realtà.
Io in quanto realtà.
No.
Quando io esisto, esiste la realtà. Poi tutto il resto può essere mia fantasia.
Lei mi sta mettendo insieme un po' di cose. Quando esisto io che sono causa ed effetto, non vedo perché devo dire esista la realtà. Esisto io, causa ed effetto. Ma ciò che non sono io non vedo perché debba esistere. O non vedo perché debba essere negato. Ma questo è un problema secondario. Rimaniamo al io esisto perché io sono causa ed effetto di me. Questo che sta dicendo Hume, questa associazione di causa ed effetto è un'altra invenzione. Hume dice, è un artificio dire che io sono causa ed effetto di me. È un modo che ha la mia mente per ragionare. È chiaro? Allora, io esisto e sono causa ed effetto di me, significa semplicemente che il mio intelletto ragiona ponendo se stesso come causa ed effetto di se stesso. Questo è il punto. Quindi non stiamo tornando a Parmenide perché non stiamo tornando a un punto di ancoraggio sicuro. L'unico, se vogliamo chiamarlo, punto di ancoraggio è il fatto di dire che questo è il modo in cui ragiona la nostra mente. Cioè, la ricerca di Hume mira a dirci come secondo lui ragiona la nostra mente senza la pretesa di dire se sono veri o falsi i risultati che ottiene la nostra mente. Per cui la nostra mente ragiona e produce l'io, la realtà, le cose, però non sappiamo se è vero o falso che io sono causa, che io sono effetto, che la realtà è quella che io penso che sia. Ecco, è solo un meccanismo della nostra mente.
Però ammetti una cosa, ammette che la realtà esterna è indipendente da Dio.
Sì, ammette che la realtà esterna è indipendente da Dio e dunque è quella X là, irraggiungibile.
Ma Giulio Cesare c'è stato o no?
Ma secondo lei c'è stato Giulio Cesare?
Sì, è vero.
No, no, non si difenda secondo i libri di storia. Il problema è, prima di dire c'è stato, bisogna capire per lei chi è Giulio Cesare. Dopodiché, quello che lei pensa che sia Giulio Cesare, c'è stato. Il nome è un nome. Ma andiamo anche a questioni più vicine, che sembrano più familiari. Ma che ne so.
C'è stato Berlusconi?
Berlusconi c'è stato. Berlusconi è difficile perché molti pensano che esista ancora, no? E quindi il problema di dire c'è stato è difficile, perché visto che teoria c'è anche adesso. Ma quello che vorrei che vi chiedeste è: come fa a faccio a dire se c'è stato, se non so bene chi sia Berlusconi?
Chi è?
Chi è Berlusconi? Allora, devo decidere che esiste quella cosa che penso che esista, e allora va bene, posso dire che quella cosa che penso che esista, qui do il nome di Berlusconi, esiste, magari anche molti di voi daranno il nome Berlusconi. Ovviamente per questa strada ci sono tanti equivoci, perché per esempio lei pensava che io pensassi a Berlusconi, in realtà stavo pensando a Pier Silvio e non a tanti. Quindi nascono un sacco di equivoci, se capisci cosa voglio dire? Cioè, chi è che sto pensando che sia? Il Berlusconi fanciullino buono quando era in pace?
Non lo siamo una cara.
Lei era presente, era, non lo sapevamo che lei era il maestro di scuola di Berlusconi. Va bene, comunque la conclusione è questa. Anche nei meccanismi scientificamente più sicuri, quindi per esempio il caso del numero, ma il caso della palla da biliardo che è un chiaro esempio di fisica, il problema è che noi siamo abituati ad associare due cose, un movimento e un altro. Siccome vediamo che con quel colpo lì la pallina va dall'altra parte, noi diciamo sempre la colpisco un po' a sinistra e così va a destra, tac tac, e cerco di fare sempre così. Che effettivamente sia così, però ne ho solo la conferma a posteriori. È una conferma che siamo convinti si verificherà sempre finché non c'è una prova contraria. Così come siamo convinti che si verificherà sempre il sorgere del sole domattina. Così come siamo convinti che qui siamo, che qui non entrerà mai un aeroplano, d'accordo? In America è successo qualche anno fa che entrò un aeroplano, no? Dentro un'aula dove stavano chiacchierando gli studenti e si affacciò. Ma come mai? Così.
Ma il sole sorge o è la terra che gira?
Questa è la domanda che ci fa capire: la Terra continuerà a girare attorno al Sole da una prospettiva diversificata?
Giustamente, il sole che sorge,
non si parla, non diciamo il Sole sorge, in realtà il Sole non sorge per niente. Forse il Sole sorgerà per chissà quale altro pianeta.
Però, giustamente, questa no?
Sì.
Mi sembra che sia molto qualificato, non è un dubbio, però evidentemente lui riesce attraverso la sua logica, la sua morale, a creare un dubbio eccellente, quasi incredibile, ma rimane sempre una cosa. Come risolve questo problema, visto considerato che il suo io, no, chiaramente lo, diciamo, lo accontenta o no? Per esempio, Cartesio e altri hanno giustificato questa difficoltà in Dio.
Sì.
Lui non fa questa scelta, insomma. Non la fa.
No.
Se non la fa, rimane un problema, chiaramente, che gli altri risolvono in modo ideale, cioè il problema fra il finito delle cose che si conosce e quell'infinito che esiste, che non conosciamo, prima si diceva il numero, no, quell'infinito che esiste, perché esiste, ma non lo conosco, agisce sul mio finito, l'universo agisce sulla
sì.
No, l'America, quando ha fatto i debiti ha reagito sul loro che sono pagati, no, anche se non la conoscevamo, però esisteva lo stesso. Questo fatto di non rifiutare di conoscere, ma mettere in un piano così secondario la non conoscenza come qualche cosa che si può fare anche a noi, non vuol dire che in un certo momento rimane all'interno di un empirismo, direi un po' semplicistico e non scientifico.
Allora, a Hume interessa radicalizzare il dubbio e non cercare di risolvere dando una risposta per farci capire che cosa sia il contenuto della nostra conoscenza. Perché questo contenuto rimane inconoscibile. Va bene questo? Cartesio e gli altri hanno tentato comunque di dare una risposta. Jung dice, non esiste nessuna risposta che possiamo dare. Quello che possiamo fare è un'altra cosa, cercare di indagare sul meccanismo del nostro costruire risposte. E lì fare i passi avanti. Cioè, Hume fa dei passi avanti per farci capire qual è il meccanismo del nostro cervello per ottenere risposte. Lui non ottiene risposte alla fine.
Ma apre la strada.
Apre la strada perché partendo dal modo in cui lui ha spiegato il funzionamento dell'intelletto umano, si possa presumere di arrivare da qualche risposta. Ecco, quindi Cartesio aveva la pretesa di dare delle risposte, tutti hanno la pretesa di dubitare e di dare delle risposte. Lui dice, vorrei avere anch'io la pretesa, però so che non darò mai alcuna risposta, mi accontento di spiegare come funziono quando cerco di dare delle risposte che so essere indimostrabili, se non a posteriori.
Però costruisce una filosofia di questo modo.
Certo, costruisce una filosofia e fa tutta una ricerca che fa fare dei grandi passi avanti, perché guardate che i passi avanti che ha fatto Cartesio sono stati passi avanti da un certo punto di vista fallimentari. E quindi i passi avanti che ci fa fare Hume sono passi avanti che ci dicono attenzione a non commettere certi errori, perché Cartesio funziona perfettamente finché rimane sull'io, e quando cerca di andare nella realtà esterna che ha problemi. E Hume dice, sfido io che hai problemi, perché i problemi è che non abbiamo capito bene come costruiamo noi il, diciamo, la piattaforma di lancio per andare dall'altra parte.
Ma va oltre anche Berkeley?
Va oltre?
Berkeley.
Sì, perché Berkeley era convinto che in qualche modo ci fosse uno sfondo ideale sicuro. Infatti Berkeley mette in dubbio la realtà fisica, ma non la realtà spirituale. Siamo giunti a questo punto, è una chiave di volta, però spero che l'anno prossimo, ricordando, se riuscirete a ricordare qualcosa di questa strategia di Hume per capire come funziona il nostro cervello, si possa e possiate cominciare a capire bene che salto da gigante fa Kant, perché Kant parte proprio da Jung.
Dall'irriducibilità della cosa.
Parte proprio da Jung. Bene, buona serata.